Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E ancora buona giornata da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, cronache e commenti. Grazie ovviamente a chi sta gestendo la parte tecnica, Roberto Colangeli, Andrea De Angelis e Silvia Giovarrosa. I vostri sms, i vostri whatsapp per poter intervenire, lo sapete, al 335 12 43 722. Oggetto di questa trasmissione è una lettera particolare che ha avuto rilevanza non solo nei giornali italiani ma anche in quelli internazionali, della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, per incarico proprio di Papa Francesco. Una lettera che riguarda il pane e il vino per l'Eucaristia e invita ai vescovi, proprio per non lasciare dubbi circa la validità della materia eucaristica, di vigilare, perché ci sono stati anche degli abusi. Io quando li ho letti ho detto, beh, ma caspita, questo non mi pare possibile. Invece ad esempio sono state utilizzate delle ostie spolverate di zucchero e di miele, e addirittura è stato usato al posto del vino la birra. Ecco, tutto questo è stato praticamente vietato. Si cerca di capire come si può fare. Ad esempio, questa lettera circolare mette in evidenza che si può garantire tutto questo con appositi certificati, e cerchiamo di capirne un po' di più perché l'argomento è interessante. Non è solamente interessante dal punto di vista anche degli abusi che ci sono stati, perché sono un po' folcloristici, diciamo così, ma vanno al centro di ciò che crediamo, perché l'Eucaristia credo che debba essere menzionato tantissime volte, è il centro della nostra vita. Grazie ai nostri ospiti, che sono Monsignor Claudio Magnoli, esperto di liturgia e membro della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Benvenuto, Monsignor Magnoli.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E grazie anche a Monsignor Antonio Staglianò, vescovo di Noto. Grazie, Monsignore, per essere con noi anche a lei.
Grazie a voi per l'invito e saluto di cuore il carissimo amico Don Claudio Magnoli.
Ecco, so che vi conoscete, quindi sarà anche più facile interloquire, no, Monsignor Magnoli? Ecco, io a lei le chiedo subito questo. Insomma, bisogna evitare gli abusi, lo abbiamo detto, dalla birra al posto del vino, all'ostia spolverata, addirittura di zucchero e di miele. Ecco, questa lettera cosa ci prescrive e cosa prescrive ai vescovi soprattutto, no?
Chiede soprattutto ai vescovi una grande vigilanza sulla qualità del vino, del pane, del sacrificio eucaristico, perché la materia del sacrificio eucaristico entra in maniera positiva a comporre quello che è il significato.
Ecco, Don Claudio, la interrompo, lei è il viva voce se non sbaglio, vero? Non so se qualcuno di voi ha il viva voce, lo possiamo togliere per cortesia, perché innesca, crea un effetto Larsen, come si dice in gergo, così ci capiamo bene. Prego, Monsignor Magnoli, prego.
Sì, stavo dicendo che la qualità della materia del sacramento dell'Eucaristia va a determinare poi quello che noi sostanzialmente crediamo del mistero dell'Eucaristia. Quindi c'è un rapporto stretto tra ciò che crediamo della profondità del mistero e ciò che si manifesta attraverso il segno sensibile del pane e del vino.
Ecco, deve essere utilizzato esclusivamente pane azimo di frumento e preparato di recente, in modo che non ci sia alcun rischio di decomposizione. Questa è la prima regola. Possiamo sintetizzare così, non Don Claudio Magnoli?
Sì, la scelta del pane azimo è la scelta della Chiesa occidentale, latina, da sempre. Sappiamo che c'è una scelta differente nelle Chiese d'Oriente, che non hanno una scelta specifica sul pane azimo, ma l'accento va soprattutto esclusivamente di frumento, in modo che sia riconoscibile il pane autentico che proviene dalla spiga di frumento. Questo è stato sottolineato da tanti concili dell'antichità fino all'applicazione del Concilio Vaticano II, che ha mantenuto in questa direzione la scelta della Chiesa. e quindi tutte le regole poi più specifiche sono a determinare come ben custodire questo, che sia da una parte vero frumento e dall'altra parte che sia anche pane azimo.
Anche perché, come ricordava lei, Don Claudio, alla fine è invalida l'Eucarestia se mancano questi elementi.
Sì, se manca uno degli elementi, frumento, pane dal frumento e vino dalla vite, certamente l'Eucaristia che celebriamo non è Eucaristia, quindi non ha la validità di corrispondere a quanto è il gesto istitutivo da parte del Signore.
Monsignor Stagliano, abbiamo detto che non è solo un vezzo, non è un vezzo, no, assolutamente, quello di precisare queste regole, perché diceva, io leggo quello che scrisse Umberto Eco a Carlo Maria Martini, se Cristo si fosse incarnato in Giappone avrebbe consacrato riso e sake, risponde Carlo Maria Martini, la teologia non è scienza dei possibili e quindi non può che partire dai dati positivi e storici della rivelazione e cercare di capirli. Quindi non è un accidente, diciamo così, della storia che Gesù fosse ebreo e abbia celebrato l'ultima cena a Gerusalemme con pane azimo e vino, Monsignor Stagliano.
Beh, assolutamente no, è un dato di fatto. Noi parliamo di evento. Il Verbo di Dio si è fatto carne lì, dentro una determinata cultura, e quindi questa cultura assunta dall'umanità, nell'umanità di Gesù, quindi dal Verbo che è Gesù di Nazareth, non è assolutamente accidentale, né tantomeno si può dire, essendo un fatto culturale, un fatto che può cambiare diciamo nel tempo, perché la parola di Dio diventa linguaggio, diventa comunicazione, messaggio attraverso quella lingua e anche attraverso l'incontro di quella lingua con altre lingue, pensiamo all'incontro con la cultura greca, insomma. Per cui il problema, direi, è molto semplice dal punto di vista dogmatico e della nostra fede. L'Eucaristia, così come è stata fissata e come ha ben spiegato anche Monsignor Magnoli, ci dà nella celebrazione eucaristica Gesù di Nazareth, cioè la presenza reale di Gesù, e permette l'incontro reale, effettivo del credente con Gesù. Se la materia dell'Eucaristia, il pane e il vino, viene adulterata, viene corrotta, evidentemente non accade quella con un linguaggio difficile, ma non abbiamo trovato ancora un termine per sostituirlo, ma si comprende anche bene, si è spiegato, non accade la transustanziazione, cioè la sostanza del pane e del vino non diventano il corpo e il sangue di Gesù, e quindi Gesù non è lì e tu non lo puoi incontrare, e non potendo incontrare Gesù tu non ti salvi, ecco, perché è l'incontro con Gesù che secondo il cristianesimo ci salva la vita e ci mette dentro un cammino di conversione, di liberazione. Per cui è importante che la materia sia, come è stata ben precisata da questo documento, questa realtà. Il pane deve essere pane di frumento, il vino deve essere vero vino. Quando per esempio nella celebrazione talvolta ci si sbaglia, no? a mettere un po' più acqua, no? Invece di mettere 3 gocce d'acqua, il pane e il vino sono segno della nostra unione, come recita la liturgia, e si mette un po' più acqua e magari c'era poco vino, e lì si adultera il vino, e quindi occorre togliere il vino che c'era, rimetterlo vino adeguato e poca acqua, perché se la sostanza non c'è la realtà che deve diventare nella potenza del sacramento per l'opera dello Spirito Santo il corpo e il sangue di Gesù.
Don Carlo, come mai abbiamo assistito a tanti abusi? La birra al posto del vino, oppure l'ostia spolverata col miele e zucchero? Questi sono alcuni esempi che sono stati riportati e ce ne saranno anche altri, immagino. È perché non si crede più effettivamente a quello che dovremmo credere, insomma, si viene a perdere un po' il centro, è una questione solamente così di bravate,
no.
Non so come definirle, no?
Don Claudio. No, alla radice sta una teologia dell'inculturazione, quella idea per cui Gesù avrebbe scelto il pane e il vino semplicemente come elemento della sua cultura, della cultura del mondo mediterraneo, per cui alcuni teologi e poi alcuni pastoralisti hanno ipotizzato che in altre aree, appunto in Giappone il sake, in altre aree ancora la manioca o altri cereali più conosciuti, in Europa del Nord la birra al posto del vino, hanno teorizzato che potesse essere questo un elemento di inculturazione. Al di là di questa riflessione teorica, poi c'è chi ha dato attuazione pratica, contravvenendo però alla regola della Chiesa, che su questo è sempre stata molto convintamente costante: pane di frumento, vino d'uva. Ecco allora che se nell'esito potremmo parlare di scelte un po' creative, un po' strane, forse alla radice c'è da ritrovare una teologia che sappia rispondere a questa idea che Gesù ha scelto pane e vino soltanto come elemento culturale e non come elemento invece forte, determinante, proprio il sacramento che ci ha consegnato.
Come mai si è persa, Don Claudio, questo modo di credere, insomma, questa fede, no? Perché si è annacquata? Io immagino anche, molte persone che entrano in chiesa non vanno a cercare il Santissimo e non si chinano più. Forse le due cose vanno a braccetto, di pari passo, o no?
Sì, questo è un comportamento che è avvenuto per tanto tempo e continua ad avvenire, almeno in parte. Le nostre chiese, la Chiesa Cattolica, le chiese della Chiesa Cattolica hanno sempre mantenuto un equilibrio tra l'altare, che è il centro, e poi il tabernacolo, che è il luogo della custodia eucaristica. E a partire soprattutto dal Concilio di Trento fino ad oggi, il tabernacolo è diventato il punto di riferimento per la devozione dei fedeli, che inginocchiandosi, sostando in adorazione, riconoscono quella verità di fede che molto bene il Vescovo di Noto ci ha spiegato, quella presenza reale permanente nei segni sacramentali. Forse in questi ultimi decenni, in alcune aree della Chiesa Cattolica, si è dato meno evidenza, meno sottolineatura a questa devozione popolare e si è quindi dato adito al perdere in qualche modo il riferimento profondo, forte, a questa verità di fede, anche se nella maggioranza dei fedeli e delle nostre chiese c'è in atto una riscoperta, assieme alla centralità della messa, del culto eucaristico fuori della messa, che è complementare e capace di far comprendere fino in fondo anche il valore autentico della messa che celebriamo.
Come si può recuperare, Monsignor Staglianò, secondo lei? Qual è la strada per invertire un po' questa tendenza che, appunto, abbiamo visto, ha fatto dell'idea dell'inculturazione poi una pratica attiva, la birra al posto del vino, eccetera?
Ma il modo per recuperare dovrebbe essere semplice: dovremmo diventare sempre meglio e sempre di più cristiani. E cristiani secondo quanto la Chiesa Cattolica ci viene a dire, perché le considerazioni anche dal punto di vista teorico, facendo riferimento a certe teologie di Monsignor Magnoli, potrebbero essere esplicitate facendo riferimento a quelle tendenze anche teologiche che non riescono più ad esprimere anche sul piano del linguaggio la realtà, la natura. Per cui si dice la realtà del pane, che cos'è la natura del pane. Per cui noi abbiamo studiato insieme nel Trattato sull'Eucaristia i tentativi che sono venuti soprattutto dalle teologie olandesi di non parlare più di transustanziazione, di sostanza, perché è un linguaggio che non si capirebbe più, aristotelico, e parlare invece di transsignificazione o di transpersonalizzazione. finalizzazione, al di là dei termini che sono sempre un po' difficili da capire,
complicati,
significherebbe
sì.
Per esempio dire il pane e il vino non interessa tanto, ecco, la natura, ma ciò che loro significano che tu ti devi cibare, che Gesù riempie la tua vita, che tu assimili lui e tu diventi come lui, o transfinalizzazione, qual è la finalità dell'Eucaristia. Allora queste teologie poi hanno aiutato a dire, ma in fondo perché per forza ci deve essere il pane di frumento o il vino. Io credo che noi dobbiamo superare certo cattolicesimo convenzionale, che vive anche la ritualità dell'Eucaristia domenicale come ritualità e basta, senza entrare in un incontro effettivo, no, con il Signore vivente, e recuperare di più il cristianesimo cattolico che invece mi spiega e mi dice guarda che in questa celebrazione eucaristica incontri veramente Gesù, anzitutto nell'ascolto della parola. Le statistiche dicono che tutti i cattolici che vanno a messa la domenica all'80% non ascoltano niente della parola di Dio. Io personalmente ogni tanto mi guardo in giro mentre la parola viene proclamata, obiettivamente le assemblee sono totalmente distratte, per cui comprende, cioè viene attraverso questa pratica abitudinaria anche di partecipazione all'Eucaristia, viene meno il senso e il sentimento di una realtà che si rende presente. Gesù come Salvatore si rende presente, quella parola di Dio proclamata non va a proclamarla uno che ha studiato con la terza media o anche fatto l'università, così siccome sa leggere va lì e parla e proclama la parola di Dio. No, la parola di Dio va prima letta, va prima meditata, perché tu mentre la leggi nell'azione liturgica stai donando voce, carne a un Dio che sta parlando all'assemblea. Ecco, bisogna diventare più cristiani, cioè credere di più a un Dio che si rende presente attraverso la sua parola e attraverso l'Eucaristia, che è il suo corpo e il suo sangue, che è il concentrato di quello che egli è dall'Eterno, Padre, Figlio e Spirito Santo, amore, perché che cos'è l'Eucaristia? Ecco, il mio corpo lo dà a te, ecco, il mio sangue è sparso per te, vuol dire io sono amore, sempre amore, solo amore. Una delle verifiche che il fatto che noi nell'Eucaristia non incontriamo Gesù e il suo Dio è, per esempio, certe idee strane anche all'interno del cattolicesimo convenzionale, che il nostro Dio, dopo 2000 anni di cristianesimo, dopo 2000 anni di Gesù crocifisso, possa ancora essere pensato come un Dio sì amore, ma a chiacchiere, perché è un amore tale che potrebbe, per esempio, portarlo all'ira, e potrebbe portarlo all'ira tanto da mandare terremoti, carestie, pestilenze, malattie, che se nell'immaginario religioso cattolico esistono questi modi di pensare, che cosa vuol dire? Vuol dire che nell'Eucaristia domenicale noi proprio questo Gesù, che invece è tutto amore, che spinge il dono della sua vita fino a morire per noi, questa cosa qua non la incontriamo, non incontrandola non la viviamo nella realtà, ecco perché poi ci costruiamo anche all'interno del cattolicesimo il nostro un Dio fatto a immagine e somiglianza nostra.
Ecco, Don Claudio, su questo vuole aggiungere qualcosa?
Sì, credo che sia molto importante il richiamo fatto da Sua Eccellenza Monsignor Stagliano su una ritualità che ritrovi profondamente, da una parte, la capacità di esprimere il mistero santo di Gesù Cristo, la sua presenza viva, e dall'altra parte di portare i fedeli a manifestare questo amore di ritorno, di risposta all'amore di Cristo, attraverso il fare bene nella celebrazione tutto ciò a cui sono chiamati, l'ascolto autentico della parola, la parola che risponde al saluto, il canto, il silenzio, il prostrarsi, lo stare in piedi, cioè tutta la gestualità del rito liturgico che va ricompresa e va vissuta a partire dall'atto di fede. Questo mi trova pienamente d'accordo, altrimenti avremo anche delle belle liturgie, delle belle celebrazioni, ma che diventano appagamento estetico o magari capacità di mettere a tacere quel nostro bisogno di sacro, come viene detto, ma senza innalzarci fino a lui, senza entrare in una profonda e realmente entusiasmante comunione con lui.
La lettera, Don Claudio, del culto divino, della congregazione del culto divino, stabilisce anche infatti delle norme per quanto riguarda i celiaci. Questa è un po' un'obiezione che è stata fatta, no? Ci sono molte persone che si sono scoperte celiache. Come si può ovviare a questo? Perché una parte ci deve essere, non può completamente essere priva, no? L'ostia. Per cui, insomma, per cui come si può fare per risolvere questo problema che pure esiste, no?
Ma la lettera ribadisce un intervento già della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2003. Le ostie completamente prive di glutine sono materia invalida per l'Eucaristia. Perché ci sia validità, le ostie devono almeno parzialmente contenere un minimo di glutine. Questo è sufficiente per una celiachia leggera. C'è un problema di celiachia grave che non tollera minimamente l'uso del glutine e in questo caso l'indicazione concreta, pastoralmente positiva verso questi fedeli, è quello che ricevano dal calice direttamente il sangue di Cristo, che la loro comunione avviene mediante il vino consacrato. Naturalmente deve essere un calice a parte rispetto al calice principale del sacerdote o dei concelebranti, perché il sacerdote allo spezzare del pane poi immette nel calice un frammento di ostia che quindi andrebbe a compromettere la possibilità per chi è celiaco grave di ricevere la comunione. Ma attraverso la comunione al calice per i celiaci gravi è possibile che anche loro possano ricevere la comunione al Signore, dato che in ogni sia nel pane sia nel vino noi non riceviamo parte del Signore, ma noi facciamo comunione con tutta la realtà del Signore Gesù Cristo.
Un problema, sarebbe lungo parlare, ma due minuti li abbiamo, perché c'è un problema di vocazioni, ossia prima il pane e il vino venivano confezionate da religiosi e religiose, adesso venendo a mancare queste persone che si occupavano di questo in modo molto corretto, si possono acquistare addirittura tramite internet o bisogna fare riferimento a delle aziende che le producono, e qui bisogna avere massima attenzione, Don Claudio, mi pare, no?
Sì, infatti la lettera parte invitando i vescovi alla vigilanza perché la materia del pane e del vino sia preparata nella modalità giusta e poi concludono suggerendo che in ogni diocesi sia qualcuno che si incarica di verificare e appunto di vigilare sulla produzione. Questo significa, a mio parere, questa è una mia interpretazione della lettera, che bisogna lavorare a monte, cioè se abbiamo delle aziende panificatrici che preparano anche le ostie per la Santa Messa, vigilare a monte, quindi prendendo contatti previ, perché nella procedura della preparazione tutto venga fatto in maniera corretta. Certo, una volta nel passato erano esclusivamente degli ordini religiosi, delle suore di clausura che preparavano questo, oggi accanto a loro può esserci anche la produzione di particole di ostie da parte di altri enti o di altre associazioni, però allora lì occorre prendere contatti, presentare un protocollo di preparazione che sia corretto in modo che tutto venga fatto per il bene dei fedeli e per l'uso migliore nelle nostre celebrazioni.
30 secondi a Monsignor Staglianò, se vuole dire una frase di conclusione. Insomma, l'idea è anche quella di apporre un certificato, ogni vescovo potrebbe farlo, no? Apporre un certificato.
Sì, però io dico che questo è un problema di globalizzazione del mercato, perché con tutto il rispetto degli ordini religiosi che stanno un po' chiudendo, non è proprio così disastrosa la situazione nel mondo. Posso soltanto a mo' di battuta dire che quando ero piccolino all'asilo ne ho stampate di ostie a centinaia di migliaia, per cui questo è solo un problema organizzativo.
Ottimo, grazie ai nostri ospiti, Monsignor Claudio Magnoli, esperto di liturgia e membro della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, grazie per essere stato con noi.
Grazie, un saluto a Don Tonino, come lo
chiamavamo, Don Tonino.
E grazie
Ciao,
anche
bravo.
appunto a Monsignor Antonio Stagliano, Vescovo di Noto. Grazie a tutti e due per essere stati con noi, per aver partecipato a questa trasmissione. Vi ricordo in chiusura il numero per i vostri WhatsApp: 335 12 43 722.